Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Sabato 6 aprile 2024. Gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici, ben trovati da Fiorella. Ancora un cordialissimo saluto a tutte e a tutti voi. Bentrovati nel nostro salotto radiofonico. Come ogni sabato, anche oggi io sono qui con voi e come sempre io non sono sola, con me sempre qualcuno. E anche oggi qui a Radio RVD c'è una persona straordinaria. Lo dico sempre perché è vero, chi viene qui è davvero straordinario. È qui con me, come dicevo, una persona, una nuova voce qui a Radio RVD, un insegnante che ha pensato al termine della sua carriera di raccogliere in un libro delle esperienze. E così oggi è qui con noi la nostra amica Miranda Bovolenta, la professoressa Miranda Bovolenta, per presentarci proprio il suo libro. Buongiorno Miranda e benvenuta a Radio RVD.
Grazie a voi, salve a tutti.
Ecco, abbiamo già detto qualche cosina, ma è troppo poco. Vogliamo conoscere un po' meglio la professoressa Miranda. E sì, io ho anticipato che lei è un'insegnante che ha fatto per tanti anni questa professione, ma credo sia necessario qualche altra informazione, perché è importante sapere cosa l'ha spinta a scrivere un libro al termine della sua attività professionale.
Beh, l'idea mi è venuta proprio negli ultimi giorni di scuola, nel giugno scorso, e nel momento in cui ricevevo da parte di parecchi miei alunni delle letterine, dei messaggi di saluto, perché sapevano che non sarei più stata con loro nell'anno successivo, e quindi mi lasciavano questi messaggi, e qualcuno di loro addirittura mi ringraziava per essere stata maestra di vita. E questa parola così, così pesante, così importante, mi ha fatta riflettere. E mi sono chiesta, ma che cosa ho lasciato io a questi ragazzi nel loro percorso di scolastico, nella loro vita, nel loro percorso di formazione, che cosa ho lasciato? E in quel momento ho ripercorso a decenni, posso parlare di decennio dopo decennio, perché ho insegnato più di 42 anni nella scuola secondaria di primo grado, ho insegnato musica. E mentre pensavo al mio passato, mi venivano in mente volti di molti ragazzi, anche se ne ho visti parecchi, volti di molti ragazzi, le loro storie e soprattutto le bellissime esperienze fatte insieme, soprattutto esperienze di laboratorio teatrale, oltre che l'insegnamento dello strumento, suonare uno strumento, imparare ad ascoltare la musica in maniera consapevole, critica, ma anche tantissimi laboratori teatrali dove mettevo in scena sia storie prese dalla letteratura per ragazzi, ma anche opere liriche, perché poi io vengo da quel mondo lì.
Nel mondo classico?
Io vengo dalla lirica, perché io ho studiato canto lirico. E la mia passione per il canto, ecco, questa è una cosa che ci tengo molto a dirlo, è nata per caso, nel senso che io fin dall'infanzia amavo cantare, ma era una cosa mia che non avevo ereditato dai miei genitori, dalla mia famiglia, era una cosa mia, una mia passione, che se non avessi incontrato nel percorso scolastico qualcuno che la notava, la incoraggiava, la sosteneva, ecco, non mi avrebbe mai condotta a intraprendere quegli studi che poi invece ho compiuto, quindi il conservatorio, addirittura sono andata a studiare anche a Milano, e poi ovviamente anch'io ho sognato di intraprendere la carriera di cantante lirica, ho lavorato in qualche teatro. E al tempo stesso avevo anche iniziato a insegnare, inizialmente per mantenermi negli studi, E poi invece nel tempo ho scoperto che era quella in realtà la mia vocazione, perché
quella di fare l'insegnante,
perché nel frattempo avevo altri obiettivi, ho avuto altri obiettivi come quello ad esempio di farmi una famiglia, di avere dei figli, e sentivo che l'esperienza artistica, professionale, artistica in un teatro non mi avrebbe resa felice totalmente se mi avesse costretto poi a rinunciare a queste cose. Mentre l'incontro, l'approccio con l'insegnamento, l'incontro con i ragazzi, mi dava la possibilità di esplicare quello che secondo me è un'altra mia passione, quella per i ragazzi, l'amore per l'educazione, per il trasmettere degli ideali, delle passioni, o di restituire in qualche modo quello che avevo ricevuto io. Io avevo incontrato degli adulti significativi nella mia vita.
Chi è stato a incoraggiarla, a accorgersi della sua attitudine alla musica?
Beh, parecchie persone nel mio percorso. Inizialmente un sacerdote che veniva a insegnare musica nella scuola elementare che frequentavo. Poi mio padre, che sentendo questa bambina che ogni tanto chiedeva papà cosa devo fare per diventare una cantante, è stato lui poi a un certo punto a suggerirmi di iscrivermi alla media, al conservatorio. Poi un tenore del mio paese, amico di famiglia, che ha voluto sentirmi e che mi ha incoraggiato, poi la mia insegnante di canto, insomma tante persone.
È stata un'esperienza molto importante, questa segnata proprio un percorso segnato quasi.
Sì, da incontri importanti, e quindi mi sono sentita nel tempo di restituire, come senso di gratitudine, di restituire quello che avevo ricevuto io ad altri ragazzi, poter essere anch'io un adulto significativo nelle loro vite, nel mio piccolo, certo. Magari non con tutti, ovviamente, perché questo canale di comunicazione, certo, non è che si può intraprendere con tutti.
Anche perché nel corso della sua attività professionale come insegnante di musica avrà incontrato tante realtà, tanti ragazzi, tante ragazze,
sì.
E quindi insomma per ciascuno avrà lasciato magari una goccia.
Io lo spero. Infatti nel libro ho voluto immaginare che siano proprio sono proprio alcuni ragazzi che raccontano la loro esperienza scolastica e soprattutto nel rapporto con la musica.
Allora, vogliamo dire che lei qui oggi ci presenterà un libro il cui titolo è Con la musica nel cuore, edito da Riccardo Edizioni. E questo libro è un insieme di racconti, se non ho
tante storie
che però hanno la base reale, cioè sono fatti realmente accaduti che poi lei ha rielaborato,
sì, sono ispirati alla realtà, quindi racconto storie di ragazzini che magari, la prima è autobiografica, il primo personaggio sono io quando ero bambina, quindi racconto me stessa, e poi ho cominciato a raccontare le storie dei miei primi alunni che adesso hanno anche 50 anni e più. Per cui li ho incontrati anche da adulti e che mi hanno dato conferma di quanto sia stato importante l'incontro con la musica nello scoprire un talento che magari non sapevano di avere.
Ecco, questo è molto bello. Sì. Vuole raccontarci magari un'esperienza di qualche alunno, qualche allievo che ha incontrato dopo tanto tempo?
Uno è proprio il secondo personaggio del mio libro, questo ragazzino che aveva tentato di entrare nel conservatorio, invece lo avevano rifiutato. E io l'ho conosciuto che era già in terza media, un po' svogliatello, non amava tanto stare studiare le materie. E invece io scoprì che aveva questo talento innato proprio per la chitarra, era bravissimo, da autodidatta tra l'altro, perché aveva imparato tutto da solo, però aveva un senso ritmico eccezionale, una musicalità sorprendente, e quindi averlo gratificato, averlo incoraggiato, gli ha fatto acquisire autostima, autoconsapevolezza, motivo per cui poi terminate le medie lui ha riprovato a iscriversi al conservatorio, questa volta lo hanno preso e lui adesso è un professore di musica, dirige cori, fa un sacco di attività artistica, concertistica, ecco, questo quindi, è un caso ma potrei citarne anche altri.
Quindi riuscire a, io uso un termine molto così terra terra, tirare fuori il meglio che c'è dentro a ciascuno è una
aiutare, io direi aiutare i ragazzi grande. A trovare la loro strada, a trovare la loro inclinazione reale, perché tante volte mi rendo conto di questo su me stessa ma anche su tante persone che ho incontrato che hanno intrapreso carriere svariate e diverse, però alla fine rimane sempre un rimpianto di dire, li ho sentiti dire da adulti, ma se avessi fatto questa cosa, ma se avessi fatto quell'altra. È bruttissimo vivere di rimpianti. Sì. Io ho, almeno nella mia vita ho sempre cercato di lavorare molto su me stessa perché temevo questa cosa su di me. Ho sempre cercato di star bene con me stessa nel cercare di fare le scelte magari non le più opportune per gli altri probabilmente, ma le più opportune per me per stare bene, ecco, e quindi ho voluto aiutare i miei ragazzi a cercare la loro vera inclinazione per fare scelte difficili da adolescenti fare,
sì, certo.
Ecco, però comprendere che il percorso da intraprendere è quello di lavorare su se stessi, cominciare a farsi delle domande, cercare di chiedersi perché sto male, perché questa cosa mi provoca gelosia, invidia nei confronti degli altri, non è colpa degli altri, è colpa di un vuoto che ho io, ecco, perché questa cosa l'ho sperimentata su me stessa e immagino che tutti siamo fatti allo stesso modo e sono convinta che tante volte il sentirci inadeguati in determinate circostanze ci può portare, o frustrati, ci può portare fuori strada, soprattutto i giovani, e farli sentire inadatti, farli sentire che non contano nulla e portarli su strade pericolose, ecco.
Oggi la nostra società, secondo lei, ha attenzione per i nostri giovani e le nostre ragazze, i nostri ragazzi? Secondo la sua esperienza?
Sinceramente no, lo dico sinceramente.
Noi adulti abbiamo una grande responsabilità verso le nuove generazioni.
Moltissima.
In qualche modo, secondo lei, quale potrebbe essere il nostro atteggiamento nei loro confronti?
Io penso che oggi si parla tanto di giovani. Sembra che la società sia molto attenta ai giovani. In realtà è solo un'immagine. La verità è che questi giovani vengono considerati molto spesso come dei consumatori e basta. Devono consumare, spendere e nessuno si preoccupa invece.
Sono un po' abbandonati a se stessi.
Per me sì. Nessuno si preoccupa di ascoltarli. Hanno bisogno semplicemente di essere ascoltati.
Ascoltare una persona giovane, che cosa vuol dire? Ascoltarli vuol dire dare loro tutto quello che chiedono o ascoltarli nelle loro esigenze o nelle loro problematiche, nelle loro difficoltà?
Ascoltarli in tutto, anche nelle cose più banali. Io mi ricordo che quando andavo in classe accompagnavo poi i ragazzi verso l'aula di musica, quindi si faceva questo percorso dalla classe all'aula di musica e ogni volta c'era sempre il ragazzino che si avvicinava per dire: sa professoressa, mi è successo questo, mi è successo quello, magari cose semplici della vita, però il bisogno di comunicarle.
Ecco, la comunicazione.
La comunicazione, non sempre devono essere per forza dei problemi. Sentirli e ascoltarli significa farli sentire importanti,
Dargli un posto.
Dargli un posto, esatto. Far capire loro che esistono, che non sono trasparenti, che non sono entità evaporabili, che sono delle persone con le loro esigenze. Nel momento in cui loro si sentono ascoltati, poi nel tempo magari ti possono anche confidare delle cose più importanti.
Quindi il fatto che a noi adulti forse danno un po' fastidio, no? Nei loro atteggiamenti. E forse questo invece è il loro modo di urlare, tra virgolette, per farsi sentire, per farsi notare, perché come sta dicendo lei, forse il mondo degli adulti è troppo preso dagli affari in generale,
sì.
E quindi loro si sentono un po' messi da parte,
esatto.
Con un cellulare in mano e loro sono tranquilli.
Esatto.
Ma forse non è così, dobbiamo fare noi che siamo già più avanti nella nostra vita uno stop e aspettarli e stare, oppure fare dei passi indietro verso di loro.
Dobbiamo accompagnarli come quando siamo state mamme e avevamo i bambini che cominciavano a camminare, no? Il bambino quando comincia a camminare a un certo punto bisogna lasciarlo da solo. Chiaro che il genitore è sempre dietro con le braccia aperte, pronto per sostenerlo. Questo significa aiutare i nostri ragazzi a crescere. A un certo punto bisogna osservarli da lontano, essere pronti a proteggerli, ad accoglierli, a consolarli, però lasciarli andare anche un po' da soli. Non essere iperprotettivi, perché poi quando siamo iperprotettivi in realtà non è per proteggere i nostri figli, ma per proteggere noi stessi. Questa è la verità. E lasciarli esprimere, ascoltarli, dicevo prima, e nelle loro esigenze, nelle loro necessità. Infatti anche nel libro ho dedicato alcuni capitoli a ragazzini che raccontano proprio queste cose. Ad esempio c'è il ragazzino che scappa di casa non tanto per trasgressione, ma proprio per vedere fino a che punto i suoi genitori si preoccupano per lui, cioè per mettere un po' alla prova il loro affetto verso di lui. Oppure c'è la storia di un altro ragazzino che si sente invece soffocato dalle aspettative dei genitori, che vogliono fare di lui un professionista importante.
Ci sono anche questi aspetti che sono da non sottovalutare,
esatto.
Le aspettative dei genitori
che soffocano in realtà le vere necessità dei ragazzi. E questo ragazzino a un certo punto, che ama la musica, scopre che è quello che vuole fare nella vita, non diventare medico, avvocato, magistrato, vuole diventare musicista. Cosa che invece le famiglie scoraggiano, perché si pensa che fare il musicista sia un lavoro
di serie B,
esatto. Infatti, o addirittura che non sia affatto un
che
lavoro.
Non sia affatto un lavoro. Infatti quante volte chi ha un'attività professionale artistica, che cosa fai? Musicista? No, ma in realtà cosa fai? E questo capita a chi fa l'attore,
quante volte l'ho sentito questo discorso. E invece la musica può diventare una professione.
Allora, nel nostro programma settimanale abbiamo proprio questa caratteristica. Ogni tanto ci fermiamo e sì, facciamo ascoltare un brano musicale. Penso che questo possa essere il momento giusto. E io suggerisco La cura di Franco Battiato. Ce l'ascoltiamo e poi ritorniamo a parlare con la nostra professoressa Miranda Bovolenta.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
E riprendiamo dopo questa canzone quello che si diceva prima della pausa musicale. Siamo assieme alla professoressa Miranda Bovolenta e ci sta presentando lei stessa come insegnante, che ha fatto per diverso tempo l'insegnante di musica e qui alla fine del suo percorso professionale ha scritto un libro, Con la musica nel cuore. Ma professoressa, quanto è importante quindi essere insegnanti di musica? E la materia musica nelle nostre scuole è avvertita come una materia importante? Perché quello che ci sta dicendo lo sottolinea bene, che la musica, l'insegnante di musica è una figura molto significativa per i ragazzi e le ragazze. Come invece viene percepita dalla gente, dalle famiglie? Non so.
Beh, chiaro che non viene percepita come una materia importante, questo è logico, ma io ho convissuto benissimo con questa realtà. C'è da dire che la scuola italiana, la scuola di base, scuole elementari e scuole medie, noi le chiamiamo scuole medie, prevedono lo studio non solo delle materie principali, ovviamente l'italiano, la matematica, eccetera, ma prevedono anche lo studio delle arti, ad esempio, delle materie artistiche come arte immagine, la musica e poi ovviamente anche altre materie come l'educazione fisica, ecco, proprio per completare il quadro, secondo me, della formazione, cioè per dare ai ragazzi la possibilità di scoprire, come dicevamo prima, i loro talenti, oppure il modo per esprimere meglio quelle che sono le loro capacità. E tante volte a me è capitato di trovare dei ragazzini che magari non erano bravi nelle materie cosiddette principali, ma erano bravi in musica. Qual è l'importanza quindi di queste materie? È proprio quella di dare la possibilità ai ragazzi di sentirsi bravi in un qualche cosa. Perché se un bambino va a scuola e non riesce a fare bene una materia, non riesce a fare bene un'altra, non riesce a fare bene nulla, si sente un fallito, un incapace, ed è la cosa più terribile che possa capitare a bambini così piccoli. Mentre dandogli la possibilità di esprimersi con quelle che vengono chiamate materie di serie B, il bambino scopre di essere capace a fare qualche cosa e quindi cresce in autostima. Poi nella misura in cui cresce in autostima, poi anche l'approccio verso le altre materie cambia. E questa è la cosa fondamentale, perché capisce di non essere proprio un buon a nulla, capisce di essere capace in qualche cosa e che se magari si impegna un pochettino di più può riuscire meglio anche nelle altre
ma
materie.
Ma la musica in sé, magari come suonare uno strumento, anche sì, il più semplice, ha delle possibili influenze sullo sviluppo?
Io sostengo di sì. Infatti si parla ad esempio di musicoterapia. Negli ultimi anni è stata data molta importanza alla musicoterapia. Cosa vuol dire? Che la musica, lo studio della musica, proprio perché occupa un altro emisfero del cervello, evidentemente mette in relazione certe capacità cerebrali con altre capacità cognitive, evidentemente. Secondo me, ed è la cosa che poi evidenzio di più nei racconti del mio libro, mette in relazione la mente con lo spirito. E infatti nell'ultimo capitolo io parlo proprio di musicoterapia attraverso la storia di questo personaggio storico, la Hildegard von Bingen, che è poco conosciuta. E io stessa non la conoscevo, è una mistica, teologa, medico, musicista, è stata di tutto di più. Vissuta nel 1200, quindi in pieno Medioevo, quell'epoca che noi consideriamo la più
oscura
e che invece non è così. Non è così se la andiamo ad analizzare a fondo. E lei è stata l'inventrice praticamente della musicoterapia, perché sosteneva che la musica, quando noi ci esprimiamo attraverso la musica, troviamo una pace interiore, troviamo una cura, ecco, per lo spirito, e nella misura in cui curiamo la mente e lo spirito, ne beneficia anche il nostro corpo. Quindi mens sana, il detto mens sana in corpore sano, cioè cosa vuol dire? Che se io curo principalmente il mio spirito, riesco a curare meglio anche le malattie del corpo, e questo è il senso della musicoterapia, secondo me.
E questo è molto importante,
sì.
È molto importante quello che ci sta dicendo, e credo che abbia perfettamente ragione, sì. Il libro che lei ha scritto, Con la musica nel cuore, questi racconti che lei narra, quindi a chi può essere più adatto questo libro? Beh, la lettura di questo testo?
Io l'ho scritto ovviamente per i miei studenti, per i ragazzi, ecco, nell'idea che possa essere utile agli adolescenti, però l'ho dedicato anche ai miei colleghi, quindi anche ai docenti. C'è un capitolo che è dedicato anche ai dirigenti scolastici, in modo particolare l'ho dedicato a un mio preside che ho avuto agli inizi della mia carriera, che ha avuto un'importanza, ecco il discorso che facevo prima degli incontri. Per me è stato importantissimo aver incontrato questa persona proprio all'inizio della carriera, quando io ero ancora molto giovane, e inesperta, timorosa di fare certe esperienze, e lui mi ha incoraggiata, mi ha sostenuta e mi ha fatta crescere in autostima, perché anche noi adulti abbiamo bisogno di essere sostenuti nella nostra creatività, nelle nostre ricerche didattiche, ecco, nel mio caso. Però l'ho dedicato anche al personale scolastico della scuola, perché la scuola è fatta anche di queste figure che sono fondamentali, importantissime, e per ultimo, ma non per ultimo, ai genitori, perché secondo me bisogna anche un po' recuperare il senso di questo ruolo. Negli ultimi anni, non tutti, perché ci sono ancora bravissime famiglie, ci sono, però in certi casi, ne parlavamo prima, famiglie iperprotettive nei confronti dei figli che non fanno il bene dei loro figli.
Oppure troppo, che lasciano troppo,
sì,
troppa libertà, pensando che siano
quello,
grandi,
ma
e che non abbiano più bisogno di loro,
alle
o
medie,
che non hanno tempo.
Alle medie questo sì, magari si vede un po' meno, ecco, in generale sono genitori abbastanza, parlo della nostra zona, poi non lo so nelle grandi città. Io ovviamente,
che cosa succede?
Sì, la provincia di Rovigo è ancora una provincia dove certe realtà si notano ancora di riflesso. Però ecco, sì, magari anche bambini abbandonati può capitare, abbandonati nel senso che magari vengono portati da una famiglia all'altra, perché anche il discorso delle famiglie allargate è una cosa, ecco, questa è una realtà che stiamo vivendo negli ultimi anni, per cui vivono qualche giorno dal papà, qualche giorno dalla mamma, qualche giorno dai nonni. Anche queste sono situazioni che fanno sentire i bambini abbandonati, anche se non lo sono, però di fatto loro,
certo,
si sentono anche un po' così.
Sì, un po'
sbaloccati di qua,
esatto,
e di là.
Esatto, esattamente. E quindi questo libro può essere proprio adatto a una lettura per tante persone.
Sì, per sostenerli. Non è un libro giudicante, sia chiaro questa cosa. No, è un libro dolce, sincero, e forse a volte può sembrare anche un po' troppo favolistico, però io credo che bisogna dare fiducia, bisogna dare speranza e bisogna sostenere, perché anche il ruolo del genitore è un ruolo difficilissimo, soprattutto
sì,
oggi. Quindi bisogna anche sostenere questi genitori in questo difficile ruolo, che oggi è anche molto più difficile rispetto al passato. Quindi ha voluto essere un'espressione, ecco, di aiuto.
Un'espressione di aiuto, è molto bello questo. E anche è interessante probabilmente il fatto che in questi racconti sono messi in evidenza degli argomenti, quali appunto l'identità, che ci diceva prima, o l'amicizia, come vivono oggi i ragazzi e le ragazze questa dimensione. Oppure ancora l'amore, come lo interpretano. Penso che nel suo libro questi aspetti siano un po'
trattati. Io vorrei soffermarmi sul
trattati.
Tema, ecco, dell'amicizia, ecco, perché è così, e questo mi porta a parlare di una cosa a cui tengo molto, il discorso dei laboratori. Ecco, nel libro io parlo di molti progetti pluridisciplinari significa fatti da molti insegnanti in collaborazione tra di loro, perché anche questa è una cosa molto importante, cioè l'insegnante che non lavora da solo, che non è autoreferenziale, ma che si confronta con altri colleghi e per un comune progetto, ad esempio che insegnare la geografia, ad esempio attraverso la musica, e abbiamo messo in scena Il giro del mondo in 80 giorni di Giulio Verne, e quindi la geografia, ma al tempo stesso una ricerca musicale e poi il libro, quindi la narrativa per ragazzi, tanti spunti pluridisciplinari. Perché i laboratori? Ecco, al di là del fatto che io amo molto il teatro, perché ovviamente la mia formazione viene da lì, dal mondo del teatro, ecco, quindi l'opera lirica in modo particolare, il mio mondo di appartenenza, ecco. Però il teatro è un'esperienza importantissima nella scuola, sia perché dà la possibilità ai ragazzi di imparare tante cose con una sola, con un solo prodotto, ecco. Ma permette loro, ecco il tema della fatica ad esempio, perché lavorare in un laboratorio, ecco, è un'attività diversa, sei fuori dai banchi, quindi per certi versi ti senti più libero. Di contro è faticoso perché bisogna imparare un testo a memoria, bisogna imparare il rispetto delle parti, rispettare i compagni, rispettare i ruoli, rispettare i tempi, rispettare una certa disciplina e avere la pazienza ovviamente, prova dopo prova, di migliorare il prodotto. Quindi aiuta i ragazzi proprio all'idea di un prodotto artigianale, durante il quale però loro hanno la possibilità di conoscersi di più e conoscersi meglio, soprattutto si conoscono non in maniera competitiva, come potrebbe magari in certi casi essere la scuola, ma in maniera di gioco, perché stanno l'idea del laboratorio teatrale è quello di giocare insieme, di divertirsi e quindi anche di migliorare l'amicizia e soprattutto di integrare, perché poi è una cosa che ho sempre cercato di fare, integrare tutte le realtà di studenti, quindi anche i ragazzi disabili, i ragazzi con svantaggi diversi, farli sentire anche loro partecipi di un unico prodotto e far comprendere che tutti siamo importanti e necessari. C'è chi ha un ruolo più importante, è la società di oggi così, no? C'è chi ha un ruolo più importante e chi ne ha uno meno importante, ma tutti siamo indispensabili in questo mondo.
E poi nella diversità c'è l'unità.
È certo.
E allora cosa ne dice se in questo momento dedichiamo proprio una canzone a tutti i ragazzi e le ragazze che magari leggeranno il suo libro o che ascolteranno questo programma? A me piacerebbe che, se lei è d'accordo, di ascoltare una canzone, di dedicare loro la canzone Sogna, ragazzo sogna, di Roberto Vecchioni.
Ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.
Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna, ragazzo, sogna, quando cala il vento ma non è finita. Quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone. Non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu.
Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.
E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare.
La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo, convinto ancora di vederlo fiorire.
Sogna ragazzo, sogna, quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna ragazzo, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna ragazzo, sogna, piccolo ragazzo nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non ti conto più.
Sogna ragazzo, sogna,
ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu.
Lo voglio scrivere, cancellare e riscrivere, strappare delle pagine, usare l'inchiostro invisibile per poterlo nascondere e non lasciarne traccia. Non so se sarà poesia oppure solo carta straccia, in fondo c'ho solo 20 anni, ma sai che cosa sento? Tutta la vita davanti eppure sto perdendo tempo. C'è chi corre perché scappa e poi chi corre perché insegue. Io corro perché solo quello mi fa stare bene. Salgo sopra questo palco per giocare con la vita, ma se mi si spezza il fiato, se poi spezzo la matita, più in basso è il punto di partenza, più alta è la salita, ma spero che il panorama valga tutta sta fatica. Non so che cos'è l'amore, ma a volte lo percepisco in un tramonto, uno sguardo, un disco. E se mi guardo attorno penso che son fortunato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato.
E siamo con l'amica Miranda Bovolenta, la nostra insegnante di musica, che ha scritto questo libro dal titolo così accattivante, Con la musica nel cuore, e oggi ospite qui a Radio RVD. Professoressa, ma la fantasia, secondo lei, che importanza ha nella nostra vita?
Per me ne ha avuta tantissima, personalmente. Io ero una bambina ricchissima di fantasia, di sogni, fantasticavo in continuazione e mi sono resa conto poi nel tempo di essere rimasta tale. Io adesso sono ancora un'adulta, sono diventata un'adulta, ma ancora con tanta fantasia. Fantasia significa avere progetti.
I ragazzi di oggi, le ragazze di oggi hanno dei progetti, hanno fantasia secondo la sua esperienza?
A volte sembrano apatici ed è tristissimo sentire dei ragazzi, io spero che non, quando dicono certe cose, che non dicano una cosa veramente sentita, però sentire dei ragazzini, e a me è capitato, dire ma io sogno di fare il pensionato, ragazzini di 12-13 anni, perché il pensionato? Perché così prendo i soldi e non vado a lavorare. È tristissimo, mi è capitato poche volte, ma io non credo nemmeno a questo. Io credo che abbiano paura forse di sognare, perché forse è la paura che hanno, paura di sognare e paura anche di raccontare, di dire i loro sogni, forse proprio per il discorso che dicevamo prima, proprio perché non vengono ascoltati, forse perché magari hanno già il loro destino tracciato, forse dalla famiglia, da aspettative, non lo so quale sia il motivo. Non sta a me, ovviamente, io certo. Non è il mio compito, ecco, stabilire le cause, però io credo che i sogni, la fantasia che genera sogni, che genera ideali, sia alla base di questo nostro percorso di vita terrena. Se non abbiamo progetti, a cosa serve vivere? Io mi sento viva se ho un qualche cosa da realizzare, se ho un progetto, un'idea e la mia mente comincia già a costruire quello che dovrò fare, quello che dovrò realizzare, come lo dovrò fare. Ecco, perché penso, io parlo per me, che la nostra vita abbia un senso. Il senso della nostra vita non è tanto quello di accumulare cose. Poi quelle rimangono, noi ce ne andiamo e lasciamo tutto qua. Penso sia quello di donare, ecco, scoprire che cosa è la nostra identità, i nostri doni, le nostre passioni, le nostre peculiarità, i nostri doni, e al tempo stesso farne dono agli altri. Infatti tratto anche nel libro questo tema del dono, che è il fatto di donare qualche cosa agli altri, di noi stessi, non è mai un impoverimento, ma un arricchimento, perché è anch'io ricevo nella soddisfazione di aver reso qualcuno felice, di essere stato di aiuto, di aver detto una parola buona che ha fatto sorridere qualcuno. Ecco, queste sono le cose, quelle ricchezze interiori che nessun ladro potrà mai portarci via e che spero possano servire come eredità. Ecco, il libro in fondo l'ho scritto anche con questa idea di lasciare una testimonianza, di lasciare un'impronta, un'eredità di quello che è stato il mio vissuto.
Una testimonianza.
Esatto.
Questo infatti è molto significativo e ci ha dato sicuramente un'ottima impressione di questo libro. Che dove lo possiamo trovare?
Allora, si può trovare online. Viene distribuito da diverse case editrici, Feltrinelli, Mondadori, Unilibro, insomma diverse case editrici lo distribuiscono online, oppure si va in libreria e la libreria te lo può procurare, insomma.
Allora, di Miranda Bovolenta, Con la musica nel cuore, Edizioni Riccardo, o Riccardo Edizioni. Io credo che siamo giunti al termine del nostro incontro per oggi. È stato un incontro molto ricco, che credo che abbia dato tante input, tante possibilità di riflessione. E quindi un grazie di cuore alla nostra amica, professoressa Miranda Bovolenta, che speriamo di avere in una prossima occasione, perché ci racconti tante altre esperienze, o magari, perché no, nel prossimo libro che scriverà, se questo è il suo desiderio.
Se avrò l'ispirazione.
Se avrà l'ispirazione, ma noi con queste premesse di oggi glielo auguriamo con tutto il cuore.
Grazie.
E quindi un grazie a quanti sono stati qui all'ascolto con noi, e io vi do come sempre l'appuntamento per questa nostra diretta sabato prossimo, sempre alle 11, subito dopo il notiziario, e con altri ospiti, altre interviste, altre esperienze, sempre da condividere assieme. E non dimenticate, potete visitare il nostro sito www.radiorvd e lì potete trovare tutti i nostri programmi, anche quello di oggi, perché i programmi sono in podcast, potete scaricarli e riascoltarli dove volete, perché ricordate sempre che Radio RVD è tutta un'altra musica.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.